Sii lodato e ringraziato e benedetto, o Padre, creatore del cielo e della terra. Tu hai creato ogni cosa attraverso il tuo Santo Spirito, che è Spirito creatore. E noi ti vogliamo dire tutta la nostra gratitudine, perché questo Spirito creatore non smette mai di creare cose nuove, anche nella nostra persona, nella nostra storia. Ti ringraziamo perché attraverso il tuo Spirito hai permesso che Maria concepisse il tuo unigenito fatto uomo e che diventasse figlio primogenito di tutta l'umanità. Grazie perché lo Spirito è sempre il segno del tuo amore che non viene meno e che non si stanca mai. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché Tu ci hai donato, ci hai fatto dono a noi dello Spirito Santo. Tu ci hai detto: non vi lascerò orfani, ma vi manderò un altro Spirito, un altro Paraclito, il quale sarà con voi, sarà in voi, vi consolerà, vi sosterrà, vi guiderà, vi indicherà la strada. Grazie perché, conoscendo la nostra fragilità, hai voluto lasciarci la forza che ci permettesse di camminare nella giusta via. O Spirito Santo, noi ti ringraziamo e invochiamo te, perché tu effonda su di noi la forza dei tuoi doni, i tuoi frutti, tutto ciò che di cui noi abbiamo bisogno per essere veramente figli, perché la nostra fragilità è grande, perché noi siamo consapevoli che senza la tua luce non c'è nulla in noi che possa in qualche maniera trovare sbocco verso il bene. Grazie perché tu non ti stanchi mai di suggerirci, di guidarci, perché tu hai voluto fare di noi il tuo Tempio Santo. Ti preghiamo di operare continuamente in noi e di non stancarti della nostra povertà. O Maria, tu che sei colei che ha ricevuto in pienezza il dono dello Spirito e che l'ha impetrato sulla Chiesa, prega perché anche noi riceviamo in pienezza questo dono e lo possiamo far fruttare fino in fondo. Amen. Bene, prima di riprendere il nostro capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, vorrei, visto che c'è un po' di gente anche nuova, rivedere un po' che posto ha questo 12° capitolo all'interno della struttura della prima lettera ai Corinzi. Ora siamo nella quarta parte nel quarto gruppo di risposte che Paolo dà alla comunità, dopo che fa parte della seconda parte della lettera. La prima parte della lettera comprendeva l'intestazione, poi c'erano un primo momento in cui San Paolo metteva in luce le fazioni che ci sono a Corinto e le loro cause, e poi abbiamo una seconda parte dove Paolo presenta un po' i diversi disordini morali che c'erano a Corinzo. Abbiamo visto il caso dell'incestuoso, le azioni giudiziarie contro i cristiani davanti ai tribunali pagani e una concezione molto lassista in materia di castità. E poi abbiamo visto la terza parte, che è quella parte che stiamo vivendo noi, che è una risposta alle svariate questioni proposte dalla comunità. La comunità aveva proposto a Paolo diverse questioni. Come risolvere queste questioni? La prima questione era sul matrimonio e la verginità. Come regolarsi? Come fare? Una seconda questione era la libertà e il retto uso che si bisogna farne. Come regolarsi di fronte alle persone che hanno una libertà un po' scricchiolante? Come fare di fronte a coloro che credono ancora negli idoli? Come riuscire a scegliere il bene sempre senza dover scandalizzare nessuno? Abbiamo visto come il discorso è stato articolato. La terza parte presentava, la terza parte di la terza questione, era il contegno da tenere nelle assemblee liturgiche. E lì abbiamo visto, nel capitolo 11, soprattutto la questione era le donne, il velo nelle assemblee, se le donne dovessero come partecipare, la retta, e poi c'erano alcune norme sulla retta partecipazione alla cena del Signore, abbiamo visto anche questo, e ora siamo arrivati alla quarta parte di questa terza parte, cioè nella terza parte c'erano quattro sezioni, quattro problemi che venivano trattati: matrimonio e verginità, libertà, quindi buon uso della libertà, terza cosa le assemblee liturgiche e il retto modo di gestire le assemblee liturgiche, quindi la presenza di ciascuno, ognuno al suo posto senza dover fare. E questa volta siamo arrivati all'importanza, come avete potuto intuire dalla preghiera che abbiamo fatto all'inizio, l'importanza dei doni dello Spirito Santo. Vediamo di capire il contesto in cui questo si capisce. Ho parlato dei doni dello Spirito Santo invece che parlare di carismi, molto semplicemente perché la parola carisma in greco non è stata tradotta. Quando si dice di carismi, vorrei domandare alle persone che parlano di carismi se sanno che vuol dire dono. Caris, che vuol dire grazia, quindi un dono gratuito. Ora, tutti quanti abbiamo conosciuto, abbiamo studiato, quando si faceva il catechismo per la cresima, i sette doni dello Spirito Santo, spero che li sappiate ancora a memoria: sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, fortezza, scienza. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, scienza, pietà, fortezza, timore di Dio. Ecco, sette. Se non li dico in ordine, poi a un certo punto vengono fuori. Uno quando impara in ordine, no, un po' come le regole di grammatica latina o di sintassi, bisognava imparare, mi ricordo, alcune regolette che venivano fatte, che si imparavano a memoria, con una specie di poesiola, con la rima, allora, no? Allora, in questo momento, in questo capitolo, vorremmo soffermarci prima di avviarlo, intanto che cosa ha dato origine a questa discussione di Paolo, come mai, cosa succede. Ora, a Corinto, lo vedremo adesso subito all'inizio, vedremo i primi tre versetti di questo capitolo, che ho intitolato I doni dello Spirito, e poi ho messo due punti. Il primo è la professione di fede in Gesù, e cercheremo di capire. Ora, che cosa c'era a Corinto? C'era un clima di entusiasmo, l'abbiamo già visto chi ha seguito un po' tutte le nostre riflessioni in questi mesi. C'era un clima di entusiasmo che era favorito e alimentato dalla intensità e dalla frequenza di esperienze che Paolo chiama appunto doni, doni spirituali, oppure che vengono chiamati carismi. Ora, questi doni dello Spirito si manifestavano in diversi modi. Voi sapete che si dice che il giorno di Pentecoste, dicono gli Atti degli Apostoli, che le persone udivano gli apostoli parlare ciascuno nella sua lingua. Quindi, chiaramente è un dono dello Spirito, cioè quella intuizione che permetteva alle persone di comprendere che c'era qualcosa di bello e di grande, che Dio stava parlando, magari senza capire fino in fondo che cosa dicevano, ma si sentivano toccare il cuore. Ecco. È un po', penso, quello che succedeva a San Francesco Saverio, no? Se voi leggete la vita di San Francesco Saverio, è incredibile, uno dice, mamma mia, ma come ha fatto quest'uomo qui? Guardate, pure è incredibile, ma di fatto è così, insomma, nel senso che come si fa a immaginare che abbia battezzato così tanta gente? È arrivato là, lui parlava il castigliano, in India, a Goya, poi è andato fino in Giappone e poi è arrivato fino alle soglie della Cina. E come faceva? E diceva che la gente gli andava incontro, che si commuoveva quando lui parlava e predicava. mistero. Ecco, siamo di fronte veramente a qualcosa di grandioso. Cioè, la gente che capisce che siamo di fronte a qualcosa di così grande, magari non capisco bene cosa mi dice, ma pensate alla gente che andava a Dars, no? Sabato 4 Dars avevo un filo di voce, un po' come il mio stasera, che un po' sono reduce dall'influenza, oltre alla gamba che non funzionava né la voce né nient'altro. Allora, questa sera, carichi miei, in questo ritiro dobbiamo correre con un cavallo zoppo, sono io, e allora dobbiamo andare un po' come si può. Allora dicevo che andavano a Dars, passando quanto Dars era su quel pulpito, la gente piena così, un filo di voce nessuno capiva, e lui sul pulpito indicava il tabernacolo e piangeva, quindi la voce spezzata, non si capiva niente di quello che diceva, il diceva, il è là, giù lacrime, il Signore è là, il Gesù è là, e giù lacrime, e la gente si commuoveva. Ecco, sono i doni dello Spirito, capite? Allora, a Corinto succedeva proprio questo, cioè... a Corinto ci sono questi doni che si manifestano in svariati modi, che vanno, e vedremo poi, dalla parola di sapienza, cioè una parola profonda, fino al dono delle guarigioni, dal parlare statico, è quello che viene chiamata la glossolalia, che diversamente vuol dire parlare in lingue, poi cercheremo di capire cosa vuol dire questa roba qui, che non è tanto il parlare cinese oppure il coreano o altro, no, non vuol dire assolutamente niente. Ma quindi arriva il parlare in lingue, chiamiamolo il parlare statico, chiamiamolo così, addirittura il potere di fare miracoli. Allora, quello che attirava l'attenzione e impressionava i cristiani di Corinto, però, come sempre, erano i carismi spettacolari, i doni spettacolari. Tutti ambivano i doni dello Spirito Santo, ma non è che ambissero i doni dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo era importante, perché è una grazia, perché arricchiva tutti e attraverso il dono che ricevo riesco a far contento tanta gente. Era piuttosto l'ambirlo per sentirsi ammirati, per sentirsi qualcuno. Ricordate, teniamo presente quello che Paolo aveva già detto a proposito della scienza che gonfia e della carità edifica, vi ricordate? Tutti quanti sulle carni molate agli idoli dicono di avere una scienza, ricordate la libertà, no? Di cui Paolo parlava, tutti quanti dicono di avere una scienza, però Paolo dice, attenzione, la scienza gonfia, ti fa credere chissà chi, la carità edifica. Io, dice Paolo, potrei sapere, so più di altri, però preferisco la carità piuttosto che la scienza. E quindi teniamo presente ancora anche un altro discorso che abbiamo già fatto, cioè il discorso che Paolo ha fatto sulla Chiesa, sulla credibilità, sulla necessità della buona testimonianza presso i pagani. E vi ricordate quando abbiamo parlato della libertà, l'attenzione che la libertà cristiana non dia l'impressione di spregiudicatezza o di dissolutezza. Anche la libertà, abbiamo visto le donne, attenzione, le donne siano le donne, gli uomini facciano gli uomini, ognuno al suo posto, che non ci sia grande confusione, non so cosa direbbe Paolo adesso perché siamo veramente alla grande confusione, e dove c'è confusione si annida il nemico, no? Perché più c'è confusione, più le cose diventano, c'è più fumo, e quindi naturalmente tutto diventa confuso. Ebbene, allora San Paolo che dice, attenzione, la libertà non è né dissolutezza né spregiudicatezza. D'altra parte i Corinti fremono per poter mettere in evidenza una certa superiorità, una certa grandezza. Allora San Paolo fa capire che il carisma non è, i doni dello Spirito Santo non sono cose da cercare a tutti i costi. E vedremo, si vedrà poi nel capitolo successivo, capitolo 13 e capitolo 14, che i carismi sono piuttosto dei doni gratuiti che vengono per un servizio, non è per te, perché sei bravo, perché così, oh, hai visto quello là, oh, che meraviglia, sicuramente, guarda che gran santo, no? E quindi San Paolo vuole veramente mettere in risalto tutto questo. Allora, questo fenomeno di ricerca di cose straordinarie si verifica nelle riunioni di preghiera. Ci sono queste riunioni di preghiera, ricordate che già Paolo diceva le donne facciano le donne, gli uomini facciano gli uomini, non è proibito che le donne preghino, non è anche ad alta voce, ma devono avere il loro attributo femminile, cioè si mettano il velo, cioè che non era mettere il velo perché le donne chissà che, ma perché nelle assemblee, anche i pagani, soltanto le prostitute non avevano il velo. E allora portare il velo voleva dire, guarda che noi dobbiamo dare buon esempio, insomma, che la gente non pensi che in mezzo a noi ci siano delle prostitute, cioè dobbiamo pensare che esistono i pagani e, come sempre, il principio della carità che dice, devo astenermi dal male, ma anche da ogni apparenza di male. Magari quello che faccio io, oh, ma che male c'è? Magari non c'è niente di male, ma attenzione, l'altro lo può interpretare male. E se tu, facendo il bene, scandalizzi l'altro, è meglio che questo bene non lo fai. Perché? Perché il bene deve edificare, non deve scandalizzare, non deve creare disagi. Il bene deve costruire, non deve distruggere. E quindi esiste un bene, se un bene fa soffrire, non è più un bene. Un bene non deve portare a perdere la fede o a scandalizzare. E allora dicevo che Paolo precisa che il primo criterio per discernere l'azione dello spirito non è l'impulso spontaneo, come avviene nel culto idolatrico, ma è la fede in Cristo nostro Signore. Allora cominciamo con il leggere questi pochi versetti, ma penso che siano dicano già parecchio. Riguardo, in greco è scritto così, peritom ton pneumaticon, di per sé vorrebbe dire riguardo alle cose spirituali. Poi se uno legge c'è scritto riguardo ai doni dello spirito, ma di per sé non è proprio così, non c'è scritto i doni dello spirito in greco, ma c'è scritto riguardo alle cose spirituali, cioè alle cose prodotte dallo spirito, a ciò che viene dallo spirito, chiamiamolo così, E poi, perché il rischio è quello poi di pensare chissà che cosa, no, riguardo a tutto ciò che riguarda, anche nel latino, San Gerolamo ha tradotto de spiritualia autem, cioè sulle cose spirituali, no, de spiritualibus, sulle cose spirituali, quindi le cose che riguardano lo spirito, non spirituali nel senso di intangibile, di intoccabile, ma allora, riguardo a ciò che è dello spirito, chiamiamo così, o fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Quindi la prima cosa che Paolo dice, riconosce che esiste una certa ignoranza. La parola è proprio, il verbo che viene usato è agnoein, che vuol dire non voglio che voi siate tra coloro che non sanno, ecco. Ignorare nel senso, non l'ignoranza nel senso che siete stupidi, no? Perché noi adesso se diamo a uno dell'ignorante questo si offende, no? Ma ignorante vuol dire uno che ignora. Se uno mi dice se domani farà bello o farà brutto, io dico ma su questo sono ignorante, cioè lo ignoro, non lo so, anche perché in montagna francamente è difficile, hanno promesso neve pratica tutti i giorni da 2 mesi e non ne abbiamo visto neanche un po', e allora il problema è di uno dice oh, lo ignoro, non lo so, cioè nessuno di noi sa il futuro, e allora dice non voglio che voi rimaniate nell'ignoranza, cioè vorrei dunque, proviamo a ritradurla al positivo, no? Per quel che riguarda ciò che lo Spirito opera, chiamiamo così i doni di Dio, i doni dello Spirito Santo, io desidero che voi ne abbiate conoscenza, ecco, capite? Mi sembra che dicendo così rispettiamo di più il pensiero di Paolo, cioè Paolo desidera che noi conosciamo veramente le cose non per sentito dire. Poi comincia con un ricordo, ricordiamo che qui Paolo sta parlando a dei pagani convertiti, quindi gente che veniva dalla idolatria, veniva dal culto dei greci, oltre che naturalmente probabilmente anche qualche ebreo convertito, però allora lui qui sta parlando esplicitamente agli pagani convertiti e dice, sapete che quando eravate pagani, etne, che vuol dire quando eravate popoli, di etne, l'etnon, erano coloro, quelli che noi chiamiamo i gentili, che che gli ebrei chiamavano invece i goyim, cioè gli impuri, i non fedeli, gli infedeli, un po' come adesso che di fronte ai musulmani, tutti quelli che non sono musulmani, loro li chiamano infedeli, i goyim, loro erano i hashidim, i puri, e poi sono gli impuri, sono gli infedeli. Allora, quando eravate impuri, eravate pagani, eravate lontani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'ispirazione del momento. Ecco, anche curioso anche qui, no? Cioè, che cos'era che trascinava? Anche qui vuol dire che San Paolo sta dicendo, attenzione, esiste uno spirito che è uno spirito malsano, chiamiamolo così, è l'entusiasmo spontaneo, l'impulso spontaneo. E quello che noi diremmo adesso, guardate che molto esiste ancora, per quello che mi fermo su questo versetto, perché esiste ancora questo impulso spontaneo, questo voler valutare tutto su quel che sento e non su quel che è vero, no? Ah, ma io sento questo, sento quello, ah, quando ero lì a pregare ho sentito, attenzione, cioè, sentire e non sentire non sono dei criteri fondamentali per discernere se c'è lo spirito o no. E qui vorrei ricordare San Paolo, qui siamo ancora lontano, nel terzo secolo, Costantinopoli, primo concilio costantinopolitano, viene definito, è un concilio che riguarda lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, e lo Spirito Santo viene definito così, è una persona come il Padre e il Figlio, una persona divina, quindi non è un'emozione, non è un impulso, non è un sentimento, non è un ambiente, dove si sente certo, no, assolutamente. Perché? Perché definiscono questa cosa? Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di... quindi è una persona divina, non è un impulso. Perché? Perché circolava un'eresia, l'eresia degli Euchiti. Che cosa dicevano gli Euchiti? Gli Euchiti dicevano che quando loro si mettevano in preghiera intensa, percepivano lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è confuso con il mio sentimento, con la mia epidermide, con il mio sentire o non sentire. Per cui, come sento, 200, 300, 400, no, non è questo, no. Allora San Paolo subito dice, attenzione, non confondiamo questo, perché questo è da pagani, notate bene, Cioè io vorrei che queste cose qui le ascoltassero tanti dei cosiddetti gruppi, di virgolette, carismatici, non so, capisco che è un po' ambigua questa dicitura qui, perché molti sono sedicenti carismatici, però insomma... Carisma in per sé vuol dire dono, non è sempre detto che carismatico vuol dire dono dello Spirito Santo, doni, perché quando c'è un troppo sentire, quando c'è un'emozionalità troppo spinta, dove le cose vanno non perché è bene ma perché sento, vuol dire che noi leghiamo la nostra vita al filo esilissimo della emozionalità, e guardate che poi dopo si arriva a confondere i miei desideri con i miei diritti. Questa qui è una delle confusioni più grosse che esiste nel nostro mondo. Il mio desiderio nasce dalle mie emozioni, da quello che io desidero. Desidero un figlio, dunque ho diritto a un figlio, ma chi l'ha mai detto? È come dire, io desidero volare, vado sul balcone, mi butto giù perché ho diritto a volare. Ma guarda, vedere se ci riesci, capite? Dobbiamo essere molto, molto attenti. Allora, San Paolo, prima cosa, mette questa gente coi piedi in terra. Guardate che lo Spirito Santo non è un'emozione, non è un sentimento, non è un ambiente di intensa spiritualità dove avverto quasi palpabile, attenzione, calare giù tutte queste cose, Paolo era molto concreto su queste cose qui, quindi non stiate come i pagani, i quali venivano trascinati, vi lasciavate trascinare verso gli idoli secondo l'ispirazione del momento. Allora, e allora dà alcuni criteri molto importanti. Primo criterio, perciò io dichiaro, quindi notate bene questa chiarezza, questa parola abbastanza semplice, chiara. Usa il verbo gnorizzo, vuol dire in maniera chiara e precisa e esaustiva, no? Dio gnorizzo ymin otti. Dico, quindi proclamo, dico chiaramente, solennemente, che, una dichiarazione solenne, che nessuno può dire mosso dallo Spirito, può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non in virtù dello Spirito Santo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il criterio fondamentale per riconoscere che ci sia lo Spirito e i suoi doni e che non ci sia lo Spirito è la fede in Gesù Cristo. È credere che Gesù è il Salvatore che il Padre ha mandato, e quindi riconoscere, credere, che non vuol dire io credere non vuol dire ma penso che sia veramente lui, no, credere vuol dire appoggiarsi a Gesù, notate bene che il verbo aman in ebraico vuol dire appoggiarsi come a una roccia, quello che noi diciamo amen, vuol dire mi appoggio a te come a una roccia, vuol dire nessuno che se non si appoggia a Gesù, se nessuno che non si appoggia a Gesù non può in nessuna maniera venire dallo Spirito, cioè lo Spirito Santo non può se non mandarti a Gesù. Quindi non esiste uno Spirito Santo che... Quindi che cosa vuol dire che Gesù, lo Spirito Santo ti rimanda a Gesù? Vuol dire che lo Spirito Santo ha prima di tutto il principio della incarnazione. Non dice al Verbo di Dio, ma Gesù. Chi è Gesù? Gesù non è solo il Verbo di Dio, ma è il Verbo di Dio fatto carne, che prende un nome umano. Gesù è un nome umano. Il Figlio non ha nessun nome. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Non è che il Padre si chiama Giacinto, il Figlio si chiama, Giosuè, e lo Spirito Santo si chiama Pippo. No. Padre, Figlio e Spirito Santo. Quando il Figlio si incarna, assume il nome di Gesù. Allora dire che Gesù è il Signore, dire Gesù, cioè quest'uomo che è Figlio di Dio, che si è incarnato, è morto ed è risorto per noi, è il Signore, cioè è colui che vince, è colui che ha sconfitto le tenebre, ha vinto il male. Allora, questa professione di fede, cioè io mi appoggio a Lui perché è l'unico, questo non può venire se non dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non mi può condurre se non lì. E questo non vuol dire a parole, cioè credere vuol dire costruire la propria vita su questa persona che è Gesù Cristo, che è risorto e che è vivo. Non è tanto il credere in maniera, usiamo una terminologia del beato Cardinal Newman, della grammatica dell'assenso. L'assenso nozionale è la fede intesa come concetti, come insieme di nozioni. Ho capito il catechismo? Ora è chiaro che la fede è anche un insieme di nozioni, ma questo non basta. Occorre che l'assenso nozionale, cioè il sapere certe realtà di fede, diventi vita. Allora la vera fede è quella che Paolo VI chiamava fede soggettiva e fede oggettiva. La fede oggettiva è il sapere le cose che riguardano la fede, studio il catechismo a memoria, quindi ho la fede oggettiva, cioè ho tutti gli oggetti di fede. Mentre la fede soggettiva è queste realtà che io ho appreso condizionano la mia vita e le mie scelte. Allora capite cosa vuol dire? San Paolo dice, attenzione, se la vostra vita non dimostra che voi siete davvero discepoli di Cristo, quindi dire Cristo è Signore vuol dire questo, se la vostra vita non dimostra veramente questo, avete un bel vantarvi dei doni dello Spirito, siete degli illusi, siete semplicemente delle persone che si lasciano trascinare dalle emozioni. Capite che qui abbiamo la discriminante, molto importante. Quindi è la credibilità della tua vita, è la tua adesione totale come cristiano a Cristo, è il diventare un segno visibile della sua presenza in mezzo a noi con le tue scelte di ogni giorno. Allora, nella misura in cui tu fai questo, sicuramente sei già nella direzione giusta, allora c'è lo Spirito Santo. Nessuno, se non lo Spirito Santo, ti può condurre lì. Quindi è chiaro che il primo di tutti i doni dello Spirito Santo è la fede in Cristo, è l'adesione totale a Cristo. Lo Spirito Santo ti porta lì. Notate bene che il riconoscere Cristo lo riconoscevano anche gli spiriti cattivi, se leggete il Vangelo, no? Appena entrato nella sinagoga di Cafarnao, la gente non ha ancora capito niente di Gesù, ma subito uno spirito maligno comincia a gridare: lo sappiamo bene, tu sei santo di Dio. Pac! No? Ma questo riconoscimento non vuol dire che il diavolo si è convertito, eh? Il sapere che Gesù è figlio di Dio non cambia la mia vita se io non mi lascio trasformare da lui. Capite? Il più grande inganno che il demonio fa è quello di farci credere che basta conoscere per essere salvi. Questa è una delle prime eresie, la più antica, e notate bene che non è ancora finita questa eresia, e continua ancora adesso in tanti con tante forme, eccetera, perché è proteiforme, Sapete che Proteo era il mito di Proteo, si trasformava, no? Proteo aveva la capacità di trasformarsi, per cui non potevano acchiapparlo, si trasformava in serpente, poi improvvisamente tu lo acchiappavi, diventava acqua e quindi ti sfuggiva tra le mani, poi dopo tu prendevi l'acqua e lui diventava un'altra cosa, diventava sasso, oppure diventava fuoco e quindi dovevi mollarlo. Quindi la proteiformità vuol dire la mutevolezza. Questa eresia è molto mutevole, è l'eresia, per esempio, di chi dice: perché basta sapere se per essere salvi? Ecco lo gnosticismo. Cioè, chi sono coloro che si salveranno? Quelli che sono più in alto. L'intelligenza. Quelli che sanno. Vedete che è passata. È uscita dalla Chiesa e è entrata nel comunismo, eh? Siamo sempre lì. Gira e rigira, eh? Sono i progressisti. Noi siamo i progressisti. Noi abbiamo una marcia in più degli altri, perché noi, le nostre scelte sono sicuramente morali, capite? Cioè, qui siamo di fronte a, è la presunzione che basta sapere, per essere già arrivati. No, bisogna vivere,
Taglia giusta.
Siamo sempre lì un po'. C'è questa presunzione, no? Di noi siamo quelli che hanno le grandi idee, no? Ma capite, non so, le grandi idee non hanno costruito mai niente, se non diventano fatti, non diventano delle. Allora ecco la fede che deve diventare vissuta, deve diventare il segno, Cristo è qui. Non è casuale che i cristiani non si sono mai chiamati cristiani da soli. Vi ricordate che noi abbiamo letto gli Atti degli Apostoli e si dice che ad Antiochia per la prima volta i fratelli, non si chiamavano cristiani, ma i fratelli, furono chiamati cristiani. Cioè gli altri, guardando come vivevano, dicevano: hai visto? Stanno vivendo ciò che Gesù ha detto, dunque sono cristiani. Ecco, capite che è diverso, eh? Non è un titolo che uno si è dato, ma è qualcosa che gli altri hanno capito, vedendo come agivano, hanno capito chi erano. Ecco, allora io credo che sia, anche qui io dico: Signore, ti chiedo che veramente, ecco qui alla fine di questa nostra riflessione, possiamo dire: domando al Signore che cosa desidero e voglio, che cosa desidero e voglio. Signore, desidero veramente che il mio essere preso dai doni dello Spirito, il mio essere inondato dalla forza dello Spirito, sia radicato in una fede profonda in te, questa fede che si vede nella vita. Fa che io dimostri con la mia vita che davvero tu sei il centro del mio essere e che guidato da te e guidato dallo Spirito io non posso se non diventare un alter Christus, anch'io divento come te. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice Paolo, no? Grazie al dono dello Spirito. Ecco, credo che questo è già il primo criterio. Poi vedremo come San Paolo presenta che dice che ci saranno poi tanti doni dello Spirito. Questo è il primo, la fede che ti porta a vivere come Cristo, a diventare come Lui. Più ti avvicini a Cristo, lì non ci può essere se non lo Spirito Santo.